Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buongiorno, benvenuti da Paolo Tognina e Luisa Nitti.
Buona domenica e ben ritrovati a Chiesa in diretta.
Il giorno della memoria della Shoah, il 27 gennaio, si ricorda il genocidio degli ebrei avvenuto durante la Seconda Guerra Mondiale ad opera del regime totalitario nazista. Incontriamo per parlare di questa ricorrenza il rabbino Fabrizio Haim Cipriani.
Dall'Europa del Novecento a quella attuale con le sue crisi umanitarie, andiamo al confine fra Polonia e Bielorussia, dove è sempre più preoccupante la crisi dei migranti. Ne parleremo con Nello Scavo, giornalista del quotidiano Avvenire.
E in chiusura ci occuperemo di una notizia curiosa. Per la prima volta un canto gospel è stato interamente composto in modo digitale da un'intelligenza artificiale, un robot che compone e canta.
Siamo vicini al giorno della memoria che si celebra il 27 gennaio, ricorrenza che rimanda alla necessità di non dimenticare ciò che è accaduto meno di un secolo fa nel cuore dell'Europa.
Come continuare a fare memoria di quello che è successo mentre i testimoni diretti di quell'epoca stanno via via scomparendo? Parliamo di questi temi con un ospite che è venuto a trovarci in studio, il rabbino Fabrizio Haim Cipriani, musicista e teologo.
Buongiorno Haim Fabrizio Cipriani, rabbino, musicista, concertista. Intanto grazie per essere con noi a Chiesa in diretta questa mattina.
Buongiorno, grazie Luisa, grazie a tutte e a tutti gli ascoltatori.
Per questa conversazione sul giorno della memoria questa mattina vorrei partire da una citazione piuttosto nota dello scrittore italiano Primo Levi, che scriveva: se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare. Le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate, anche le nostre. Ecco, lasciandoci un po' suggestionare da queste parole di Levi, le chiedo per iniziare, ma il giorno della memoria propone forse, possiamo dire, un compito impossibile. Come possiamo ricordare quello che, secondo Levi, non può essere compreso umanamente?
A volte i compiti impossibili sono comunque necessari. E io ho anche l'impressione che ricordare è necessario proprio laddove c'è impossibilità di una piena comprensione, perché in un certo senso, se la comprensione fosse davvero possibile da un certo punto di vista, potremmo evitare di ricordare, perché ogni insegnamento sarebbe debitamente introiettato. Invece non possiamo farlo. E qualcosa di simile, peraltro, riflettevo, avviene anche nella vita spirituale e nella vita religiosa, in cui il senso profondo di alcuni atti, di alcuni concetti, è in realtà celato e ci rimane celato, per cui abbiamo bisogno di creare forme di ritualità e di celebrazione proprio a causa di questa impossibilità di comprensione. E fondamentalmente molti atti religiosi si basano su questo. Fondamentalmente penso che sia lo stesso concetto: dobbiamo ricordare costantemente ciò che non possiamo comprendere pienamente.
Un compito a cui in ogni caso siamo chiamati, ma perché a suo avviso quindi è ancora oggi molto importante celebrare questa giornata della memoria?
Per la ragione a cui facevo riferimento, cioè effettivamente perché questa memoria deve andare a sopperire all'impossibilità di una piena comprensione, impossibilità che ci pone in potenziale pericolo anche di riproduzione di una serie di eventi. Anche perché con il passare del tempo, l'allontanamento insomma, storico da quanto è avvenuto, c'è un rischio di confusione, di manipolazione che è sempre più forte. Penso che si tratti soprattutto di trasmettere chiaramente ai giovani, a chi non c'era, a chi è più lontano, ma anche di risvegliare in chi non c'era la coscienza etica e l'attenzione verso chi è in posizione di fragilità, di discriminazione e quindi è sempre più in pericolo.
La pratica della memoria possiede una forte spinta vitale verso il futuro. Per lei personalmente, ebreo che vive in quella stessa Europa in cui meno di un secolo fa fu possibile l'orrore della Shoah, qual è il significato più forte, più intimo della parola memoria?
Per me, così mi è stato insegnato, la memoria per l'ebraismo viene chiamata Zecher, che vuol dire atti fatti ispirandosi a quanto è stato. Quindi non tanto commemorare attraverso delle parole, dei riti, ma agire concretamente ispirandosi a ciò che è stato. Quindi quando penso alla memoria io penso in concreto a quello che io posso, che io devo fare in questo senso. Nel mio caso specifico significa muovermi, andare a insegnare, a condividere, a trasmettere, fondamentalmente a riflettere e far riflettere.
Vorrei sottoporre il fatto che negli ultimi anni alcuni intellettuali hanno messo in una luce critica questa ricorrenza. Mi viene in mente Elena Löwenthal con il suo testo Contro il giorno della memoria, un intervento che è stato certamente provocatorio e che ha messo in questione la possibilità di fare memoria. Secondo lei quali sono gli eventuali aspetti problematici di questo tipo di celebrazione che ritorna ogni 27 gennaio?
In effetti, come alcuni hanno messo in luce, esiste un rischio di una retorica della commemorazione e del fatto di cadere anche in una sorta di ritualità un po' vuota e stereotipata, quello che avviene per ogni celebrazione. Lo notiamo anche quando vediamo, per esempio, come oggi talvolta la Shoah viene banalizzata, manipolata. Questo è un aspetto problematico. Un altro aspetto problematico non è tanto inerente al giorno della memoria di per sé, ma al fatto che si parli di ebrei ed ebraismo quasi esclusivamente in quel contesto. E per me questo è molto problematico perché crea un'immagine del popolo ebraico come popolo vittima, che è un'immagine falsata, che finisce poi per avere un effetto negativo sia sulla percezione esterna che interna al popolo ebraico, e trovo che questo non sia educativo perché alla fine c'è il rischio di ridurre il popolo ebraico al popolo minacciato di sterminio, allorché in realtà per fortuna è anche molto alto.
Ma la tragedia della Shoah di cui parliamo in questi giorni, malgrado i lunghi decenni di riflessione, di rielaborazione, probabilmente mette in questione anche la relazione con la trascendenza divina, con Dio. Ecco, mi viene qui in mente un testo filosofico di Hans Jonas pubblicato alla fine degli anni Ottanta, Il concetto di Dio dopo Auschwitz, dove Jonas afferma che dopo Auschwitz bisogna cercare nuove risposte all'interrogativo di Giobbe, della figura biblica di Giobbe sulla sofferenza. Bisogna ripensare la relazione con Dio con categorie nuove, probabilmente continuare ad avere fede malgrado la domanda sul male assoluto rimanga aperta. E questo è un compito praticabile per la persona credente, restare in contatto con la trascendenza divina malgrado le risposte a volte non arrivino.
In effetti il riferimento alla figura biblica di Giobbe mi pare particolarmente interessante perché nel libro di Giobbe, appunto, il protagonista è dipinto all'inizio del libro in una situazione di benessere, di ricchezza, ma comunque in relazione con la trascendenza divina. E dopo le sue tragedie, insomma, che conosciamo, Giobbe continua questa ricerca in una forma necessariamente chiaramente diversa, ma la continua. E in questo senso il compito del credente, secondo me, va proprio in questa direzione ed è possibile dal momento in cui si mette quindi in grado di decostruire e ricostruire gli elementi della sua fede, che sono incompleti, imperfetti per antonomasia. È importante in questo senso proprio il fatto che il libro di Giobbe faccia parte nella divisione ebraica delle scritture dei Ketuvim, cioè sarebbero gli agiografi, le scritture narrative e di riflessione, di narrazione, in cui effettivamente c'è una particolarità, perché sono scritti contraddistinti da un rapporto molto particolare con la trascendenza divina, molto diverso rispetto a quello che vediamo negli altri testi precedenti. E in questa sezione, in cui peraltro troviamo testi che datano grosso modo dell'epoca della filosofia greca, vediamo un accento molto grande che viene posto sulla responsabilità dell'essere umano, a cui Dio ha elargito facoltà di comprensione sufficientemente per permettergli di valutare e di scegliere autonomamente. E infatti in questa sezione troviamo testi in cui la trascendenza divina o non è nominata o non è presente o ha un ruolo molto ridotto. Quindi penso che sia anche l'idea, che è più che mai attuale, che certe antiche immagini della trascendenza divina vadano anche talvolta relativizzate per fare spazio a nuove immagini, a nuovi paradigmi, e se ne siamo in grado, le nostre spiritualità possono sussistere e anche crescere.
Per chiudere allora questa conversazione, a partire dal giorno della memoria, le propongo altre parole, in questo caso di speranza, pronunciate ancora da Primo Levi in una intervista. E lui diceva: penso che valga la pena di scommettere sull'uomo. Se non ci fosse questa fiducia, non varrebbe la pena di conservarsi. Ecco, pensando all'Europa di oggi, con le sue anche crisi umanitarie, ai suoi confini, con le sue chiusure identitarie, può ancora questa Europa guardare con fiducia al suo futuro, proprio come Levi ci indicava?
È difficile non concordare con Primo Levi, perché non possiamo vivere senza fiducia. L'esistenza stessa dell'Europa costituisce una concretizzazione, una prima concretizzazione di un cammino importante, un cammino di allontanamento dai particolarismi, dagli sciovinismi che spesso sono stati all'origine di conflitti e di crimini di ogni genere. È vero che la situazione geopolitica dell'Europa fa sì che si trovi al centro di grandissime tensioni, e il fatto di farvi fronte è forse l'elemento principale del suo futuro. È anche vero che oggigiorno fra i problemi comuni e condivisi c'è la pandemia, che ci ha insegnato moltissimo, ci ha insegnato che effettivamente siamo tutti sotto lo stesso cielo, siamo interdipendenti, siamo vicini, e che il fatto che vivere senza l'altro, vivere contro l'altro, non sono più opzioni praticabili. Il fatto poi che i singoli stati possano, debbano trascendere le loro esigenze per pensare a un organismo più grande e sviluppare un'idea di interdipendenza, proprio come diverse membra di un organismo unico, mi sembra un elemento straordinario che dovrebbe aprire menti e cuori anche al valore delle differenze culturali. Certamente a oggi l'Europa ha lavorato moltissimo sull'aspetto economico, amministrativo, perché in un certo senso è quello più immediato, più semplice, e dovrebbe diventare vettore di altro, e possiamo avere fiducia che avvenga, perché sono percorsi che richiedono, insomma, numerose generazioni. E per parafrasare D'Azeglio, che disse che fatta l'Italia bisogna fare gli italiani, fatta l'Europa bisogna fare gli europei.
Bene, con questo allora chiudiamo questa intervista. Grazie per essere stato con noi, Rabbino Cipriani.
Grazie mille a voi, arrivederci.
Prosegue in modo preoccupante la crisi migratoria ai confini dell'Europa, in particolare al confine tra Polonia e Bielorussia. Nei villaggi di frontiera, tuttavia, alcune case si illuminano con la luce delle lanterne verdi, simbolo di accoglienza per i profughi in cerca di riparo.
Parliamo di questa iniziativa con Nello Scavo, esperto di migrazioni per il quotidiano cattolico italiano Avvenire. Il servizio è di Gioele Anni.
Le urla dei migranti, gli elicotteri in volo e un avviso ripetuto da un altoparlante.
Attention, attention. The police inform.
Attenzione, la polizia informa. Se non seguite gli ordini, potremmo usare la forza contro di voi.
Force may be used against you.
Sono i suoni e le voci che arrivano dalla zona di confine tra Polonia, Lituania e Bielorussia. L'area in cui da alcuni mesi è in atto una crisi umanitaria legata all'accoglienza di profughi provenienti in particolare dall'Iraq. Una sorta di terra di nessuno alle porte dell'Unione Europea, di cui Polonia e Lituania fanno parte. Alla frontiera è difficile anche solo reperire informazioni. Il giornalista Nello Scavo lavora per il quotidiano italiano Avvenire ed è uno dei massimi esperti di migrazioni.
Le notizie che ci arrivano sono piuttosto frammentarie perché non c'è accesso libero per i giornalisti, soprattutto sul lato polacco. Sul lato bielorusso i giornalisti possono arrivare ma in maniera molto controllata, quindi riescono a vedere ciò che il governo bielorusso consente loro di osservare. Quello che sappiamo è che oggi non ci sono migliaia di persone sul confine, ce ne sarebbero alcune centinaia, continuano a vivere nascoste nei boschi nella speranza di poter passare, attraversare la barriera polacca.
Ma chi sono le persone che si trovano alla frontiera e come sono arrivate proprio in questa regione, peraltro nei mesi più freddi dell'inverno?
Di notte ci hanno detto di attraversare il confine e andare verso la Polonia. La polizia bielorussa ha tagliato il filo spinato, noi abbiamo iniziato a correre, poi ci siamo nascosti nella foresta, ma la polizia polacca ci ha visto, allora siamo scappati indietro, di nuovo verso la Bielorussia. È come una partita di calcio e noi siamo nel mezzo.
It's like a football game. We are in the middle.
Per comprendere l'intera vicenda bisogna partire dall'agosto 2020. In Bielorussia il presidente Aleksandr Lukashenko, che governa ininterrottamente dal 1994 col sostegno della vicina Russia, vince le elezioni tra denunce di brogli e la repressione delle opposizioni. La comunità internazionale reagisce con sanzioni e Lukashenko si vendica. L'ambasciata bielorussa a Erbil, in Iraq, comincia a organizzare viaggi per i migranti con la promessa che potranno finalmente entrare in Europa. Ma la vera finalità è usarli come armi di pressione politica.
Siamo rimasti bloccati al confine per diversi giorni,
racconta Haron, uno dei migranti provenienti dall'Iraq e che ora è stato rimpatriato nel suo paese.
Le guardie ci hanno preso i telefoni e i soldi. Sparavano in aria per spaventarci e minacciavano di liberare i cani contro di noi. Per riscaldarci accendevamo dei fuochi. Ci sono le immagini che testimoniano quello che abbiamo sofferto. È la verità.
Da giugno 2021 varie organizzazioni non governative raccolgono decine di testimonianze simili a quella di Haron. Una situazione che mette in crisi gli stati e la comunità europea, anche se, spiega ancora Nello Scavo, le persone coinvolte non sono poi molte.
Nel momento più alto della crisi si è parlato di circa 10-12 mila persone, che costituiscono neanche il 3-4% del totale di tutti i migranti arrivati in Europa nel 2021.
Di quelle 12 mila persone fatte arrivare da Lukashenko nella seconda metà del 2021, oggi solo poche centinaia sono dunque ancora al confine, costrette a rifugiarsi nei boschi. Gli altri sono stati rimpatriati nei paesi d'origine oppure vivono in campi d'emergenza allestiti in Bielorussia. Ma da una storia così drammatica emerge un segnale di speranza.
Una lanterna verde alla finestra significa qui vivono persone che vogliono aiutare le persone in difficoltà. Una lanterna verde indica un posto di cui ti puoi fidare.
Marila Ancipiuk è la vice sindaca di Michalovo, uno dei paesi polacchi al confine con la Bielorussia, e anche lei ha acceso una lanterna verde per dare ospitalità ai profughi. Un fenomeno nato dal basso, dalla gente. Nello Scavo è stato uno dei primi giornalisti a parlare delle lanterne verdi.
Quando però meno ce l'aspettavamo abbiamo trovato queste lanterne verdi che nascono per volontà dell'avvocato Ben Siller, un avvocato che vive sul confine e che una sera decise di accendere questa luce verde nella sua casetta che sta letteralmente nel bosco, avvertendo attraverso il tam-tam dei social network le persone che stavano dall'altra parte del confine che nel caso in cui avessero varcato la barriera sarebbero state accolte laddove avessero trovato queste luci verdi.
Il giornale di Nello Scavo, Avvenire, che è edito dalla Conferenza Episcopale Italiana, si è fatto portavoce di questa campagna, illuminando di verde la propria sede. Così ha contribuito a far diventare le lanterne verdi un simbolo di accoglienza e solidarietà. Ma oltre al valore simbolico, l'idea delle lanterne verdi, pensata non a caso da un avvocato, ha una funzione pratica, serve ad aggirare le norme polacche, estremamente severe in tema di immigrazione, per poter dare ai profughi un sostegno nel gelo dell'inverno.
La legge polacca, per esempio, considera favoreggiamento dell'immigrazione clandestina semplicemente accompagnare, fare due passi con queste persone verso magari un luogo sicuro. E allora le lanterne hanno la funzione di richiamare l'attenzione dei profughi che stanno nascosti nei boschi, raggiungere quelle case in maniera autonoma e poi in quei luoghi, una volta che ricevono dei pasti caldi, delle coperte, dei vestiti e magari anche accoglienza per una notte, in quel caso non si tratta di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
Se da una parte diverse persone hanno acceso la luce verde alla propria finestra, tanti abitanti dei villaggi di frontiera sono contrari a questa iniziativa. La Chiesa Cattolica Polacca ha chiesto solidarietà per i migranti, facendo eco anche agli appelli di Papa Francesco. Per Nello Scavo, in ogni caso, la mobilitazione dal basso, nata con le lanterne verdi, ha un valore per tutto il continente.
Quando io ho raccontato questa storia a ottobre ormai dello scorso anno, non immaginavo che poi sarebbe dilagata in questo modo, anche se dentro di me speravo che interrogasse le coscienze di molti. Certamente l'esperienza delle Lanterne Verdi ha messo in luce in tutta Europa un dato di solidarietà che sembrava sopito per certi aspetti, il fatto che appunto sia diventato un simbolo molto forte e che ormai travalica anche l'esperienza traumatica purtroppo dei confini orientali, incoraggia molto rispetto al tema centrale, cioè come l'Europa vuole rapportarsi davanti a questi flussi migratori. Ecco, l'idea che sia stanziato ad esempio oltre 20 miliardi di euro per i prossimi anni per la difesa dei confini, senza occuparsi fino in fondo del perché queste persone partono, di che cosa si può e si deve fare per impedire che partano, per scongiurare che siano costrette a partire, ecco, io penso che questo movimento dal basso, se non altro, sta suscitando queste domande nuove.
Dalla Polonia alla rotta balcanica, senza dimenticare il Mediterraneo e la situazione drammatica, per esempio, in Libia, fino ad arrivare anche alla Svizzera. Nello Scavo vede un filo rosso che unisce tutti questi contesti, una situazione che richiede una presa di consapevolezza da parte delle classi politiche o almeno della società civile.
Il filo rosso che lega tutte queste esperienze riguarda in particolare la modalità con cui l'Europa, e non solo l'Europa, si rapporta col tema della crisi migratoria, e cioè l'affidare per esempio alle milizie libiche il controllo dei flussi migratori. Lo stesso accade con la rotta balcanica, anche in Svizzera recentemente abbiamo documentato per esempio la rotta del Brennero, ci vogliono 800 euro dal Brennero per raggiungere illegalmente la Svizzera. E tutto questo accade perché evidentemente c'è un mercato favorito da un'Europa che ha deciso di chiudere le proprie barriere, probabilmente la propria coscienza, oltre che i propri occhi e il proprio cuore. Quali saranno le ricadute nei prossimi 20 anni? Ecco, probabilmente saranno ricadute imprevedibili se non si fa il possibile per poter evitare che poi questi fenomeni, da fenomeni migratori, diventino fenomeni di ordine pubblico.
Una canzone creata da un algoritmo, il gospel intitolato Biblical Love, composto ed eseguito da un robot.
La collega Gael Kurtens ci parla di questa singolare notizia in cui si intrecciano fede e intelligenza artificiale.
You didn't know you fall so hard when your feet left the ground. Gravity don't make no sense when I'm around.
Il brano che stiamo ascoltando si intitola Biblical Love, amore biblico. Si tratta della prima canzone gospel mai scritta ed eseguita da un robot.
You may be wondering where you'd be if I never met you and you never found me. You'll never see. So won't you give me your life for the rest of your life? I wanna have it all with you. I wanna have it all with you.
La canzone, creata da un algoritmo, parla di amore incommensurabile, un amore che va oltre ogni descrizione o misura. Un amore, insomma, di proporzioni bibliche, che trascende tutti e tutto.
'Cause my love is biblical, it's biblical, it's biblical.
Musicisti virtuali che producono musica digitale, pop o rock esistono già da diversi anni, ma il pastore afroamericano Marquise Boone, che dirige un'azienda specializzata in intelligenza artificiale, ha voluto essere il primo nel campo della musica cristiana a cimentarsi con questa tecnologia. Un pioniere, come dice lui.
And I wanted to be a pioneer in this particular space.
That's why I died, you see. So won't you give me your life for the rest of your life? I wanna have it all with you.
Il pastore Boone al suo robot ha dato il nome JC, dalle iniziali di Jesus Christ, Gesù Cristo. L'esecutore del gospel, frutto appunto di un algoritmo, ha confezionato in autonomia il brano che stiamo ascoltando. La creazione del cantante e compositore JC, alla quale hanno contribuito diversi scienziati, ha richiesto un po' più di un anno. Ma perché dovremmo preferire un cantante gospel virtuale ad uno in carne ed ossa?
We enjoy personalities, we enjoy their music, but we start to really idolize them. We start to really believe that these people are almost like gods, and that's not the goal of God, is to have us to redirect them only back to him for worship, not to make it about us. And so, yes.
Certo che ci piacciono le star del gospel e la loro musica, dice il pastore Boone. Tendiamo però ad idealizzarli, ad ammirarli a tal punto da vederli quasi come degli dèi, e questo non è lo scopo di Dio. Piuttosto, attraverso la nostra lode, dovremmo guardare a lui e non a noi. Il fatto di poter attingere ad un robot, dice ancora il pastore Boone, ci permette di fare molte più cose che non faremmo in presenza di una persona in carne ed ossa.
But we also have the ability to do way more things because it's not under the confinements of a physical human being.
I wanna have it all with you. I wanna have it all with you.
Il dibattito intorno a cristianesimo e intelligenza artificiale non è nuovo. Inevitabilmente la robotica ci pone di fronte ad interrogativi di natura etica. Per esempio, dove tracciare la linea di demarcazione tra l'essere umano e la macchina? E qui anche la teologia è chiamata in causa. Intanto, a questo punto, è lecito chiederci se il brano Biblical Love parli di amore biblico o piuttosto di amore artificiale.
Siamo in chiusura della puntata, vi ricordiamo che potete riascoltarci collegandovi al sito della RSI nella pagina dedicata alla trasmissione.
Un ringraziamento al tecnico Mattia Pianezzi con noi oggi in studio. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, buona domenica.